They were caught napping. Va bene, allora, pubblico ministero abbiamo detto non c'erano domande, parti civili non c'erano domande, soli degli imputati.
Sì, l'avvocato Melucci, un paio di domande, dottoressa, posso?
Certo.
Dottore, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo chiedere, lei ci ha fatto un po' una storia dell'azienda del dottore De Filippis. Sì. Le volevo chiedere se ha verificato anche la storia del polo industriale di Taranto e se sa da quale momento in poi è cominciata l'attività industriale a Taranto in maniera importante.
No, non è stato fatto questo tipo di studio.
Non ha verificato queste cose.
No, io ho verificato la documentazione che mi è stata arrivata dal dottor De Filippis e ho che mi hanno consentito di poter relazionare, ma non ho fatto alcun
adesso,
tipo
al di là
correlazione.
Al di là del perimetro della sua attività, le consta che dal 1960 al 1964 il territorio di Taranto è stato interessato dalla realizzazione del più importante stabilimento siderurgico d'Europa?
Sì, ma il motivo per cui, soprattutto per quanto riguarda la perdita, la notevole riduzione della PLV aziendale, io l'ho notata prendendo atto delle fatturazioni che...
Sì, la domanda è diversa, dottore. Io sì. Ho fatto una domanda dal punto di vista storico, visto che lei ci ha anche parlato del pregio paesaggistico, sì. Non so quanto questo poi attenga esattamente le sue competenze, però al di là sì. Di questo io volevo capire, proprio perché poi questo confluisce in una valutazione economica, le volevo chiedere se sa che questa proprietà sulla quale lei ha svolto questa attività è confinante dal 1960 con uno dei siti industriali più importanti d'Europa.
Sì, confermo, sì. Lo sa. Confinante, sì, certo.
Lei sa che questa attività cominciata nel 60 e finita nel 1964? Ci sono avuti 4 anni, anche di più, per costruire questo stabilimento?
Non so di preciso gli anni, perché chiaramente sono non conosco bene gli anni da quando è realizzato, cioè è chiaro che c'è un polo industriale importante, certo.
Senta, ha verificato se per esempio all'atto di realizzazione di questo complesso industriale esistesse un confine fra la proprietà dei De Filippis, un confine fisico, un muro, un cancello, una struttura che dividesse l'area industriale dello stabilimento Italsider all'epoca e la...
Dall'epoca io ho, dai sopralluoghi fatti, c'è la materialmente e la proprietà confinante con precisione nel foglio, la particella 8 del foglio 24 è delimitata materialmente dalla presenza di una rete anche sì. Con un muro diroccato. Sì,
è una domanda. Prego. Che io le avrei fatto fra qualche minuto. Perfetto. Io gli ho fatto un'altra domanda.
Sì.
Gli ho chiesto se, visto che ha fatto un excursus storico che non può non partire da quel momento, a mio avviso, poi la Corte lo valuterà, se all'atto della realizzazione di questo importante stabilimento a metà degli anni 60 esistesse o meno un confinamento fisico fra la proprietà dei De Filippis e l'Italsider.
Non posso rispondere. No.
Non sa questa risposta. So. Lei invece mi ha anticipato, sa della esistenza attualmente.
Attuale.
Ecco, allora spezzettiamo questa risposta che lei mi ha già dato. Quando fa riferimento ad attualmente, lei si riferisce a che tipo di attività fatta da lei? Un sopralluogo fatto 6 mesi fa, un mese fa, un anno fa?
Sì, sono stati fatti una serie di sopralluoghi dal momento in cui è stato conferito l'incarico, ovvero da giugno 2018.
Quindi in questi ultimi mesi,
certo.
Lei si è recato lì in questi ultimi mesi?
Dal momento in cui mi è stato conferito l'incarico.
Senta, e lei si è recato in questi ultimi mesi a fare un sopralluogo esattamente in quale parte di questo sito? Nella parte di proprietà dei De Filippis o anche avuto accesso, a fronte di permessi richiesti o d'altro, nella parte ILVA?
No, all'interno della proprietà De Filippis.
Quindi lei ha fatto un sopralluogo all'interno della proprietà
De Filippis, confermo.
Senta, più volte parlato, riferendosi alla proprietà del De Filippis, della Gravina.
Sì.
In quale quota parte, se ce lo può dire in termini spannometrici, un termine che abbiamo già utilizzato ieri, questa Gravina è nella proprietà del signor De Filippis?
Le rispondo. Allora, la superficie, come si evince dalla pagina 12 della consulenza, le aree boschive sono 29 ettari 92, quindi 30 ettari, dobbiamo considerare una ventina di ettari circa, perché una parte di questa superficie è la zona nord dell'azienda, che non ricade nella Gravina.
Quindi
all'incirca 20 ettari in maniera molto...
20 ettari sono Gravina. E sono di proprietà esclusiva del dottor
De Filippis. Dottor De Filippis, conferma.
Senta, e morfologicamente questa Gravina com'è? È una pendice, un piano, una pianura?
No, la Gravina è praticamente un'incisione nella roccia, fatta chiaramente dal decorso praticamente, sì, delle acque, dove si rinvengono praticamente delle essenze arbustive e essenze arboree.
Senta, in occasione di questi suoi sopralluoghi fatti nel giugno del 2018, lei ha rinvenuto dell'acqua che scorresse in questa Gravina?
Dell'acqua,
ha parlato di acqua, ho capito male, ho parlato di inciso.
Io mi sono ritrovato in un sopralluogo dove praticamente c'era stata un'abbondante pioggia, infatti mi sono fermato a fare anche della documentazione fotografica, e praticamente da monte a valle si rinvenivano inerti, si rinvenivano praticamente pneumatici, però solo in quel caso io ho visto un percorso d'acqua.
Mi precede sempre, guardi, sì, è molto corretto nella sua esposizione. Le volevo chiedere se proprio in occasione di questo sopralluogo lei ha visto che quest'area è interessata dallo sversamento di rifiuti di ogni genere, pneumatici, materiale.
Sono degli smussamenti, sì.
Esatto? Me lo conferma questa cosa?
Confermo.
Certo.
È chiaro che non sono entrato nel merito, cioè io mi sono ritrovato al momento, perché chiaramente non competeva quella che era la mia competenza.
Prima, su domanda della collega Cavalchini, ha indicato le caratteristiche, secondo quella, sì, che è la sua conoscenza, della cosiddetta area SIN.
Sì.
Ecco, le volevo chiedere se sa quando è stata istituita l'area SIN per il Comune di Taranto.
Per il Comune di Taranto nel 96.
Le pregherei di verificare, perché io,
sì,
credo che...
No, controllo, infatti stavo... Sì.
Visto che lei ha dato un'indicazione precisa in ordine alle attività aziendali con l'anno 2000, secondo me, se lei verifica bene, vedrà che questa data è una data indicativa anche per quanto attiene l'area SIN.
Un decreto del 10 gennaio del 2000.
Ha visto?
24 febbraio 2000, il Ministero dell'Ambiente ha approvato il primo del sito di interesse nazionale.
Senta, un paio di domande ancora, ho finito. Lei prima ha fatto riferimento alla presenza attualmente di una recinzione. Le voglio chiedere se lei sa chi ha apposto questa recinzione e se sa indicare il periodo dopo il quale questa recinzione insiste. Se
non so rispondere, no, non so rispondere, non l'ho verificato.
Senta, prima lei ha fatto riferimento alla presenza in quest'area di materiali vari, e volevo chiedere se ha verificato quali siano le vie di accesso a questi terreni che lei ha potuto verificare e che ha studiato.
No, io praticamente l'unica via di accesso che io chiaramente ho percorso per accedere al complesso masserizio è quello che va dalla strada provinciale 40 e accede all'interno del centro aziendale, dalla SP40.
Quindi lei mi sta dicendo
dalla 106,
l'unica strada che lei ha percorso e che ne, sì, consta, per quello che è la sua conoscenza,
sì,
consenta di arrivare alla Gravina Leucaspide, passa sulla proprietà del signor De Filippis.
Del dottor De Filippis, quella che io ho percorso, sì, quella che ho percorso.
Quello che le consta.
Sì.
Ho finito,
sì,
grazie.
Sì.
Grazie Avvocato, ci sono altre domande? A parte di no, solo una precisazione, dottore. Prego. Questa attività del dottor De Filippis, sì, lei sa quando era iniziata? In che periodo era iniziata?
Quella agricola dal 76 come da visura camerale.
Ah,
sì.
Dal 76.
Dal 76, infatti, il testamento olografo era del 75, quando diveniva proprietario il dottor De Filippis. Dal gennaio 76, vi do un attimo conferma, però ricordo bene, era dal 76. Eccola qui. 1 gennaio del 76.
76. E le altre attività diciamo collaterali, sa indicare da quando erano iniziate? Agrituristiche,
diciamo, allora quelle praticamente quella agricola ritengo dal 76, sì, perché da visura camerale la tipologia dell'attività agricola è la coltura di cereali, quindi dal 76. Per quanto riguarda quella dell'allevamento non le so rispondere, però le dico solo che la struttura è stata realizzata con una concessione dell'85, e quindi si presume subito dopo, ecco.
Va bene, se non ci sono altre domande possiamo liberare il teste. Grazie dottor Carbotti, può
grazie.
Andare. Grazie.
Grazie, buona giornata.
Allora, avvocato, ha delle richieste, avvocato Cavalchini, o l'ha già avanzata la richiesta della relativa? No, sì, l'ha già avanzata.
Della consulenza con gli allegati, sì.
Va bene. Allora,
penso sia sul banco dei difensori.
Disponiamo l'acquisizione dell'elaborato scritto di consulenza. Allora, grazie avvocato. Grazie. Per quanto riguarda il comune di Montemesola, avvocato.
C'è rinuncia, presidente.
C'è rinuncia, sì, al geometra Spada Angelo.
Sì.
Ci sono opposizioni a questa rinuncia? No. Quindi disponiamo la revoca del provvedimento ammissivo di questo testimone. Adesso facciamo entrare la dottoressa Spartiera, le poniamo quella
domanda.
Cerchiamo di acquisire quell'elemento che ci serviva per prendere la decisione e poi ci ritiriamo. Salve, buonasera. Prego. Si può accomodare. Allora, dottoressa, legga la formula.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Sì, ci vuole dare nuovamente.
Maria Spartera, nata a Taranto il 9 aprile del 1956. Sono residente a Taranto in Corso Umberto 79. Sono attualmente il direttore del Dipartimento ARPA Puglia di Taranto.
Va bene. Allora, dottoressa, abbiamo necessità in via preliminare di acquisire da lei alcune notizie, perché è stata sollevata una questione su la sua, diciamo, eventuale incompatibilità ad assumere le funzioni di consulente tecnico di parte, visto che lei ha già testimoniato, vero, in questo processo?
Sì.
Va bene, volevamo sapere da lei quando ha avuto l'incarico, ha ricevuto l'incarico dall'avvocato Cavalchini, dai signori Uzzi Sebastio Marco, Uzzi Carmella, Sebastio Marco e Sebastio Federica.
Dunque, io ho... tempo fa ho avuto una telefonata da Marco Sebastio in cui mi chiedeva la disponibilità a testimoniare, e la data non ricordo precisamente, in cui io dissi sì, non c'ho problemi, perché mi chiedeva appunto di venire a testimoniare in relazione all'esposizione dell'amianto all'interno dello stabilimento Ilva. Dopodiché ho avuto la convocazione da parte dell'avvocato, posso dire quando, ma la telefonata del signor Sebastio è di parecchi mesi fa, però non le so dire quando.
Senza, proprio dottoressa, perché... ma dopo il maggio del 2016?
No, dopo il maggio del 2016.
Sì,
dopo il maggio del 2016.
Senta, sì. Ma lei ha, diciamo, espletato funzioni di consulente, ha redatto una relazione per conto dei signori Sebastio Uzzi?
No, io ho preparato soltanto un promemoria di poche righe per prepararmi alla testimonianza.
Alla testimonianza, un appunto, diciamo,
sì,
un
sì,
appunto
sì,
suo.
Sì.
Quindi, avvocato, ci vuole chiarire questo aspetto, perché la dottoressa, diciamo, afferma, riferisce di essere stata citata in qualità di testimone, anche se dotato di... quindi come un testimone.
È stato introdotto
nominato, Presidente,
come consulente.
Che si nominano i testimoni? Formulista Spartera Maria, quale tecnico chimico, sono l'avvocato Cagliarza per il verbale, è consulente che con il presente atto formalmente nomino. Non è che possiamo interpretare.
Sì, avvocato, però è la Cassazione che ci insegna che dobbiamo guardare alla sostanza della veste della persona, del dichiarante. È la Cassazione,
però,
la Cassazione.
Mi pare limpidissima la dichiarazione della dottoressa Spartera, Presidente. Ma non è così.
L'ha detto la dottoressa.
Sì, potrà confermare l'elaborato tecnico redatto anche in relazione all'attività di lavoro svolto in Ilva dal Decuius e l'incidenza delle aree nelle quali ha svolto detta attività e la presenza di sostanze.
La difesa dei parti civili l'ha indicata come consulente.
Potrà
questo
confermare la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dal signor Giuseppe Sebastio e la necrosia polmonare che ne ha causato il decesso.
Presidente,
anche
mi perdoni, ma
quale
collegato? Guardate, facciamo prima chiarire alla vostra collega che ha citato la dottoressa, dopodiché ognuno esporrà la sua idea.
Proprio l'onestà con cui la dottoressa Spartera ha rappresentato proprio il dato storico con cui è intervenuta questa telefonata, in cui gli si è rappresentato se avessi una incompatibilità a assumere una veste che non poteva che essere una veste di natura consulenziale. In questi termini mi pare che ha rappresentato.
Avvocato, veramente tutt'altro ha detto la dottoressa, mi scusi, ma ha detto che è stata, diciamo, sentita per la sua
come consulente, Presidente, questo ci deve guidare.
Di essere sentita come test.
No,
tant'è che non ha fatto nessun elaborato.
Esatto, però dico, è stata citata oggi, Presidente, come consulente, perché la parte l'ha indicata e nominata come consulente.
Allora, chiediamo innanzitutto specificare
con estrema serenità.
Poi decideremo se è possibile.
Posso riferire che chiaramente qua,
sì,
certo, riferisco
una questione tecnica,
assolutamente
tecnico-giuridica, che tutti noi ci porremo.
Assolutamente sì. Allora, io sono intervenuta in difesa degli eredi del signor Sebastio durante il dibattimento, perché il precedente difensore che si era costituito parte civile si è poi cancellato dall'ordine, per cui non poteva più rappresentarli. All'epoca, quando venni contattata, mi riferirono che avrebbero voluto indicare come consulenti e tecnici per rappresentare le loro richieste nell'atto di costituzione il dottor Giua, la dottoressa Spartera. Dopodiché io sono stata, quindi io ho presentato la lista testi, ne abbiamo presentate due liste testi in due diversi momenti, infatti nella prima avevo indicato entrambi i consulenti. Dopo ho pensato, per evitare, trattandosi di specialisti comunque dello stesso genere, di evitare di prolungamenti e di tediare con gli stessi argomenti, ho indicato soltanto la dottoressa Spartera, che so poi essere stata contattata dal signor Sebastio in qualità di testimone, e comunque sia io poi comunque l'ho indicata e l'ho citata regolarmente, le è arrivata la notifica ed è venuta qui in udienza.
Vabbè, allora
possiamo interloquire su questo.
Un attimo soltanto, questa è la sua precisazione, cioè che quella citazione è da intendersi come testimone, non come consulente tecnico.
Comunque io l'avevo indicata come consulente è anche mio testimone. Ora, se deve essere specificato in maniera rigida e se...
Va bene, sentiamo le difese degli imputati.
Sì, l'avvocato Lanucara. Presidente, io credo che il vostro punto di riferimento è semplicissimo dal punto di vista normativo. All'articolo 190 le prove sono ammesse a richiesta di parte, quindi dobbiamo partire secondo me da questo presupposto. Allora, credo che l'interpretazione autentica sia partita giustamente e correttamente dall'avvocato Cavalchini, che ha detto: io ho indicato la dottoressa Spartera come consulente tecnico. Io credo che la Corte non possa interpretare, come dire, la volontà.
Tra veramente ha detto come mio testimone, ha detto.
Che non sappiamo.
Presidente, però la lista. Però, Presidente, chiedo scusa, io credo che il vostro punto. Cioè il punto di riferimento.
Ha detto queste testuali parole, voi dite, ha detto che come mio testimone.
Lo ha detto,
però,
sì,
Presidente,
lo ha detto.
Ma scusi, credo abbia sentito anche come consulente tecnico, abbia detto.
Sì,
però
avvocato.
Penso che la questione voi la dobbiate risolvere alla luce, anche per i diritti che ne derivano per noi come difensori, alla controprova e quant'altro, al momento in cui l'avvocato Cavalchini ha depositato la lista testimoniale e dei consulenti tecnici, indicando pacificamente la dottoressa come consulente tecnico. Ora, su questo... E tant'è vero che credo la Corte abbia già ammesso su questo presupposto, cioè immagino che l'avvocato Cavalchini abbia indicato dei testi e dei consulenti tecnici. Ora, dal momento che giustamente la Corte si è posto il problema di quando poi la dottoressa Spartera è stata indicata come teste dalla Procura, infatti ho colto che il Presidente ha detto successivamente a maggio del 2016, cioè quando la Procura ha indicato la teste come appunto la dottoressa Spartera come teste, e sappiamo che l'ufficio di testimone si assume con il deposito della lista, non al momento in cui è stata chiamata. Quindi credo che da questo punto di vista, come dire, la Corte non possa interpretare poi a posteriori, cioè alla luce dell'eccezione sollevata dalle difese in ordine all'incompatibilità derivante dal 225 ultimo comma, e quindi credo che sia pacifica l'incompatibilità.
Va bene, qualche altro difensore vuole intervenire? Prego.
Io la questione penso, avvocato Urso, per Pastorino Agostino, grazie. La questione penso sia molto semplice, due sono le possibilità: o è la dottoressa un consulente e quindi la questione che è stata fatta stamattina è conferente, abbiamo visto anche che la nomina è successiva al deposito della lista testimoniale da parte del pubblico ministero, o se la vogliamo considerare come testimone ci arriva in soccorso l'articolo 468, il quale dice: le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nel 210, devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria almeno 7 giorni prima della data fissata per il dibattimento la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. Quindi questa lista testi non ha circostanze di testimone, ma di consulente. Quindi è, per quanto riguarda la parte della dottoressa Spartir, inammissibile, e quindi la prova è inammissibile se la vogliamo considerare come testimone. Naturalmente non può essere considerata come testimone. È inammissibile per incompatibilità del test in quanto consulente.
Presidente, in aggiunta a ciò che hanno detto i colleghi,
avvocato, dica il nome però,
avvocato Pasquale Lisco.
Grazie.
Sì, in aggiunta a quello che hanno detto i colleghi, penso che la prova del 9 la si abbia soltanto leggendo il capitolo di prova. Potrà riferire circa la sussistenza del nesso causale. È chiaro che un testimone, se deve riferire i fatti, non può riferire valutazioni. Il nesso causale non è che una valutazione, a prescindere dopo da un elaborato tecnico che può essere depositato o meno. Quindi.
Va bene, prego.
Cagliazza, sì, però dell'elaborato tecnico si parla, cioè l'indicazione è a conferma dell'elaborato tecnico redatto. Quindi dico, non
il
c'è
nostro codice no, prevede che come eccezione scusa, l'elaborato scritto.
Scusami, chiedo scusa, ma noi non potremmo arrivare.
Ha ragione l'avvocato, non è detto che ci sia un elaborato scritto, la consulenza si
no,
può.
No, forse non mi sono spiegato. Non è articolata in questa richiesta di prova. Non sono articolate circostanze testimoniali, non ci sono fatti, anche se la Corte dovesse ritenersi in diritto di interpretare il contenuto della qualità, non c'è una circostanza testimoniale, non c'è un fatto su cui viene indicata, lo dovreste surrogare voi, cioè dovreste dire la consideriamo teste e la consideriamo teste su quali circostanze. E allora noi come avremmo potuto interloquire in punto di prova sull'ammissibilità della prova richiesta, sulla genericità non genericità? Noi abbiamo visto una richiesta consulenziale e come tale l'abbiamo dovuta considerare, quindi insistiamo nella.
Va bene, avvocato. I pubblici ministeri vogliono intervenire su questa
noi chiediamo
questione.
Il rigetto di questa istanza riportandoci a quanto già argomentato questa mattina.
Va bene, ci ritiriamo.